Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guangdianhai, Disan Guangguan.
Cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi apriremo la nostra trasmissione dedicando ampio spazio alla Fiera del Libro e Multimedialità Galassia Gutenberg, recentemente svoltasi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Dopo le notizie, nella seconda parte, rimanendo in tema di libri, Fabio Taggetti da Verona presenterà il suo ultimo libro per le edizioni Sandit. Prima però vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, l'indirizzo di posta ordinaria è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. E buon ascolto a tutti! Dal 25 al 28 febbraio scorso si è svolta a Napoli, nei padiglioni della Mostra d'Oltremare, la 16ª edizione della Fiera del Libro Galassia Gutenberg, dedicata quest'anno al Mediterraneo e le sue culture, con la presenza di uomini di cultura e giornalisti del mondo islamico e con un occhio vigile alla multimedialità. Ne parliamo con il presidente di Galassia Gutenberg, l'editore Franco Liguori.
Allora, quali sono le novità salienti di questa nuova edizione?
Ma il Mediterraneo, la cultura e i partner strategici che abbiamo individuato per declinare il tema e poi, come dire, gli ospiti veramente sono ospiti di livello che trattano, diciamo, argomenti e che iniziano un dialogo che spero che anche l'anno prossimo possa continuare a svilupparsi.
Ecco, domani c'è la riunione dei blogger, no?
Sì.
Tutto in rete.
Eh sì, e Galassia sempre, come dire, accoppiato al libro, diciamo, anche la nuova tecnologia, le nuove forme di scrittura, quindi non poteva e poi ha avviato a Galassia c'è stato l'anno scorso il primo raduno nazionale dei blogger e quest'anno appunto abbiamo ripetuto l'esperienza che sicuramente sarà un'esperienza,
ecco,
di successo.
Lei è un editore, come vede l'avvento della scrittura in rete, no?
Ma io non sono preoccupato, come non sono preoccupato, come dire, di tutte le applicazioni elettroniche, perché non potranno mai sostituire il libro. Sono dei mondi e dei modi che avranno il loro spazio, la loro funzione, ma non saranno assolutamente sostitutivi del libro.
Ecco, cosa possiamo dire circa i finanziamenti del governo alla cultura?
Beh, dovrebbero sicuramente essere incrementati, veramente la cultura per il governo è una cenerentola. Devo dire che fortunatamente le istituzioni locali in Campania sono abbastanza attente e questo in parte compensa appunto questa lacuna del governo centrale.
Fin qui il presidente di Galassia Gutenberg, l'editore Franco Liguori, e alla serata inaugurale presente a Galassia Gutenberg anche il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino.
Allora, ancora una volta un incontro fra culture diverse.
Ma è un incontro estremamente fecondo perché mette non solo insieme culture diverse, ma anche modi di esprimersi, mette insieme le culture di chi opera all'interno delle istituzioni, ci sono gli stand istituzionali, mette insieme l'editoria che a Napoli è particolarmente viva e vivace, una grande tradizione storica e soprattutto avvicina i ragazzi giovani ai libri. Ora possono esserci le tecnologie più avanzate, ma il rapporto personale fra l'uomo e il libro è assolutamente irripetibile ed è molto bello ricordare questo.
Ecco, come giudica questa idea, no, di allacciarsi al mondo islamico, no?
Credo che sia la grande sfida che noi abbiamo davanti. Noi siamo un paese del Mediterraneo, siamo in certo qual senso l'avamposto dell'Europa verso il mondo islamico. islamico, e il conoscersi è la prima condizione per rispettarsi, per convivere non solo pacificamente ma con beneficio reciproco, per avviare degli scambi commerciali, per avviare una logica di coesistenza. Del resto io vengo adesso da un intervento del presidente Prodi e ho sempre presente quello che Prodi, quando era presidente dell'Unione Europea, diceva e faceva sui paesi che sono la fascia esterna dell'Unione Europea, e per noi la fascia esterna è subito una fascia islamica.
E da Rosa Russo Iervolino, sindaco di Napoli, passiamo all'assessore Armato in rappresentanza della Regione Campania.
Allora, ancora una volta il tema e l'atmotiv di questa rassegna di Galassia Gutenberg è l'avvicinamento alle culture del Mediterraneo, no?
Sì, quest'anno è proprio dedicata ai paesi del Mediterraneo, la 16ª edizione di Galassia Gutenberg. Io innanzitutto voglio dire molto bene di questa fiera del libro, che si innova ogni anno, che si adegua anche alle novità della comunicazione e anche della informazione e della cultura, e che rappresenta un riferimento molto forte per tutto il Mediterraneo, per tutti gli editori della Campania e per molti editori del Sud. Io credo che questo sia un gioiello per noi. La Regione Campania considera Galassia Gutenberg il più grande contenitore culturale che si svolge anno dopo anno nel nostro territorio. Quest'anno abbiamo voluto partecipare con 5 assessorati, ciascuno dei quali organizza dei piccoli e grandi eventi molto importanti. Dunque davvero grazie a Maria e Franco Liguori e insomma lunga vita a Galassia.
Ecco, quali interventi sarebbero opportuni per livellare questa rassegna come quella di Torino e di Francoforte?
Beh, io credo che Galassia stia crescendo, l'impegno delle istituzioni c'è sicuramente, magari sarebbe preferibile, sarebbe auspicabile una partecipazione più ampia da parte degli editori.
E con l'assessore alla Regione Campania Armato si conclude il nostro giro di interviste alla Fiera del Libro Galassia Gutenberg, recentemente svoltasi alla Mostra d'Oltremare di Napoli.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
This is Ghost of My Career. La voix de l'Iberia. Una South Nigeria.
E abbiamo appena aperto il nostro spazio dedicato alle registrazioni di radio dal mondo. Cose buone dal mondo, diceva un vecchio spot pubblicitario. Qui invece si tratta di jingles messi a disposizione in originale dalle emittenti, o come in questo caso di una registrazione ripresa dalle onde corte. Proseguiamo con un jingle invece in studio quality, perché invece Radio Botswana dal Sudafrica è difficilissima da ascoltare su banda tropicale, difficilissima ma non impossibile, e naturalmente sentire come è fatto il suo segnale intervallo vi aiuterà a identificarla.
Facile non la donna, in poi. This is Radio Botswana broadcasting from Gaborone. Lo reditses roma mo sa Botswana mono Gaborone. Re gatsa mo matshong a 60 le 90 meters mo short wave ha go le maphakela le mo maitsiboeng. 49 le 60 meters ha go le motshagare. 971 kHz mo medium wave le 91 MHz mo Leswan Life FM go ba reditswa mo Gaborone le mo tikologong ya Gaborone ka dina go tsotetsa kgaso ya rona.
E questa che abbiamo appena ascoltata era Radio Botswana dal Sudafrica, una registrazione quanto mai esotica. Come esotica invece quella che segue la radio nazionale del Brasile con il suo servizio per l'estero in lingua inglese.
National Service of Rádio Nacional de Brasília, Brasil, ZYF 263.
Ecco, con la Radio Nazionale del Brasile siamo arrivati in Sud America, ma ora invece farei una puntatina in Centro America, dove ci sono due radio spesso segnalate in banda tropicale anche qui in Italia. Per sentirle occorrono delle apparecchiature non difficili da procurarsi, sono quelle adoperate dai radioamatori. Le radio che ascolteremo sono Radio Reloj e Faro del Caribe, entrambe dal Costa Rica.
Radio Reloj del gruppo Reloj. Muy buenos días.
TIFC Faro del Caribe transmite desde San José, Costa Rica. Puede dejarla entrar a su hogar para beneficio de toda la familia. Le llevamos música de buen gusto y mensajes que unirán más a los seres unidos por lazos de sangre y afectividad natural. Faro del Caribe, la emisora de y para la familia.
Mappe libere e gratuite per tutti, dati cartografici open source utili alle pubbliche amministrazioni. Aggiornamenti veloci grazie alla partecipazione degli utenti in stile Wikipedia che si sono rivelati utili in caso di soccorso in disastri naturali come quello di Haiti. Cresce la comunità di OpenStreetMap, un progetto nato nel 2004 che ora conta nel mondo 3 milioni di utenti, di cui circa 8.000 in Italia. Un'alternativa a sistemi lanciati da big come Google e Apple, già adottata da Financial Times e National Geographic, molti utenti ne fanno un uso professionale. Una mappa è un modo per estrarre informazioni. Si può scaricare tutto il contenuto che è disponibile anche offline, spiega all'ANSA Simone Cortesi. Il responsabile italiano di OpenStreetMap, che in questi giorni raduna a Milano la comunità nazionale. OpenStreetMap è una sorta di Wikipedia delle mappe. Il newsfeed di Facebook, la bacheca su cui leggiamo il flusso di post degli amici, potrebbe presto cambiare aspetto per farsi più ordinato. Il social network, stando a quanto riportato dal sito TheNextWeb, starebbe infatti testando la possibilità di separare le notizie per categorie come film, TV, viaggi, cibo, musica, scienza, solo per citarne alcune. L'obiettivo è dare all'utente la possibilità di personalizzare i contenuti, scegliendo ad esempio film d'animazione o talk show nella categoria film e TV. Un colloquio disteso, in cui c'è stato spazio anche per una chiacchierata sulla realtà virtuale e un tour agli edifici disegnati da Frank Gehry. Facebook tende la mano incontrando i conservatori americani dopo la polemica scoppiata in piena campagna presidenziale, pesanti le accuse piovute sul social network. Censura delle notizie che riguardano la destra politica nei trending topics della piattaforma, una sezione che in Italia non è attiva. Voglio fare tutto il possibile per assicurare che i nostri team mantengano l'integrità dei nostri prodotti. È importante che Facebook rimanga una piattaforma per tutte le idee, ha scritto pubblicamente Mark Zuckerberg dopo l'incontro. È stato organizzato dopo l'intervista del blog Gizmodo ad un ex curatore della sezione Trending Topics, che ospita le notizie di tendenza della piattaforma. Ha rivelato che il social network penalizza quelle di stampo conservatore. Testimonianza rafforzata da un report del Guardian che mostrava come i trends erano frutto di scelte editoriali e non di un algoritmo. Il senatore repubblicano John Thune ha chiesto spiegazioni. Zuckerberg ha teso la mano avviando un'inchiesta interna e poi organizzando la riunione a Menlo Park. Nel quartiere generale di Facebook si sono presentati una quindicina di rappresentanti del mondo conservatore, tra cui l'ex portavoce di Bush, Dana Perino, il presidente dell'Heritage Foundation, Jim Dement, Arthur Brooks dell'American Enterprise Institute, l'opinionista S.Q., lo stratega digitale Zach Moffat e soprattutto Barry Bennett, consigliere di Donald Trump. Un paio di mesi fa uno scoop dell'Huffington Post rivelò di un incontro segreto di big della Silicon Valley, tra cui Google, Apple e Tesla, per permettere in campo una strategia per fermare la corsa di Trump, mentre da alcune recenti interviste della CNBC rivolte a manager e dipendenti dell'industria tecnologica americana, è emersa una chiara propensione per i candidati democratici. Dal settore e-tech Trump ha ricevuto solo $19,000 a fronte dei $7 milioni incassati dai candidati democratici con Bernie e Sanders in testa. 167 milioni di utenti coinvolti, 117 milioni di combinazioni che comprendono nome utente e password. Sono i numeri del database di credenziali LinkedIn che un hacker ha messo in vendita sul dark web a 5 bitcoin, circa $2,300. I dati sono il frutto di una violazione del social network professionale avvenuta nel 2012. Allora si riteneva che gli account rubati fossero soltanto 6 milioni e mezzo. Ma il pacchetto offerto dall'hacker, che si fa chiamare PIS, racconta una storia diversa. 4 anni fa la breccia aveva fatto notizia, ma era stata archiviata dopo le dovute azioni di contenimento da parte di LinkedIn come un caso relativamente poco grave. Proprio perché si riteneva che gli utenti coinvolti fosse solo una piccola percentuale rispetto al totale degli iscritti al sito, ora un report di Motherboard, che ha parlato direttamente con l'hacker coinvolto, ha riportato a galla la questione. Secondo gli esperti di LiquidSource, un motore di ricerca di dati rubati, del database non si è saputo più nulla per tutto questo tempo perché solo una ristretta cerchia di hacker russi era a conoscenza della sua esistenza. LinkedIn, dal canto suo, ha confermato ufficialmente che i dati non sono il frutto di una nuova violazione ma risalgono proprio all'evento del 2012. In un commento a Motherboard, un portavoce ha aggiunto che, nonostante il numero ufficiale di account bucati fosse stimato in 6,5 milioni, i tecnici del social network avevano offerto certezze sull'effettiva quantità di credenziali trafugate. L'esperto di sicurezza Troy Hunt, che gestisce un sito con cui si può verificare se i propri dati sono stati rubati, ha confermato la validità delle credenziali in vendita con un paio di utenti scelti a campione. In ogni caso non è dato sapere quante delle password incluse nel database siano ancora attive e funzionanti. LinkedIn ha già iniziato a contattare direttamente gli utenti cui account potrebbe essere violato per chiedere loro un reset forzoso della password. Se siete utenti LinkedIn è comunque consigliabile procedere ad un cambio password, operazione che andrebbe ripetuta di tanto in tanto anche senza lo spauracchio di una mega breccia. E se per caso usate la stessa password di LinkedIn anche per altri servizi, il consiglio è di cambiarla subito anche per tutti gli altri profili e di scegliere sempre una password diversa per ogni sito. Per rendere il proprio account più sicuro e difficile da violare anche dopo un furto di password, è buona norma attivare l'autenticazione a 2 passaggi. Che richiederà un'ulteriore conferma della propria identità, ad esempio tramite l'invio di un codice temporaneo via SMS quando ci si connette da un computer o da un browser diverso dal solito. Su LinkedIn lo si può fare dal menu Privacy, sotto Privacy and Setting, cui si può accedere spostando il mouse sulla foto del proprio profilo.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.